Oggi, solennità di Maria Immacolata, distribuiamo in quattro momenti meditativi quella che dovrebbe essere l'unica predica, cioè la predica oggi sarà un po' più corta e ci saranno lungo la messa, a partire dal primo momento che è questo, qualche puntualizzazione che ci aiuti a capire, senza disturbare troppo, cosa vuol dire fare liturgia e quanta umanità ci è richiesta, quanta autenticità ci è richiesta per celebrare nella liturgia i sacramenti. E dalla liturgia ci lasceremo dire perché è bello oggi festeggiare Maria. Primo momento, quindi. Io credo che ci accorgiamo tutti quanto è bello lasciare le nostre case la domenica mattina, trovarci qui a comporre questa famiglia. È uno dei grandi elementi della nostra festa, la gioia di essere comunità e quindi anche la fraternità nella quale mettiamo in comune qualcosa di profondo. Sotto questi vestiti c'è un corpo che desidera accostarsi ad altri corpi per formare l'umanità. E allora qui ci sono tanti segni che vorrebbero aiutarci in questo nostro desiderio profondo. Cercano questi segni di aprirci il cuore, di svegliarsi se esso dorme, di farci ritornare in noi stessi per farci restare presso di noi, perché, ed è questo il segreto, il Signore stamattina vuole parlarci. La Chiesa, grande, alta, accogliente, le luci giusti, l'ordine in cui ogni oggetto è posto, i quadri, tutto ci dice: guarda, stai entrando in un luogo, in uno spazio speciale. Tu aiutati e fatti aiutare dagli altri ad essere vero, ad essere pronto, quando la parola di Dio tra poco verrà. Il canto iniziale, il saluto con il quale vi sto accogliendo, l'atto penitenziale che seguirà il Gloria e poi l'orazione, se tutto questo è fatto bene, se siamo qui davvero come singoli che fanno comunità, allora, se è così, parla, Signore, la tua comunità ti ascolta. Vogliamo promettercelo tutti? Se è così, noi siamo già entrati nella celebrazione e quello che stiamo facendo è liturgia, cioè è il radunarsi del popolo che, chiamato da Lui, vuole mettersi in ascolto del suo Signore. Prima di tutto il Signore ci dice, ci fa questo invito: non stare lì affannato, sta lì con il cuore libero, svestiti un po', sta quieto, non sei tu al centro, ascolta, ora ascolta. Adamo, dove sei? Faceva parte del racconto prima lettura. Abbiamo tutti capito che questo non è un fatto di cronaca, ma è un modo profondo di porci queste domande. Perché l'uomo ha paura di Dio? Perché lo ritiene geloso? Perché l'uomo muore? Niente qui viene detto in chiave di curiosità, ma di verifica. Allora noi ci raccontiamo, stiamo appunto raccontando noi stessi con l'aiuto della parola di Dio. Ci sono tre alberi. Uno rappresenta gli alberi da frutto, il secondo è l'albero della vita, potente vita, che sarà anche capace di dar vita oltre la morte, come vedremo nell'Apocalisse. L'altro è l'albero del bene e del male. Che vuol dire? L'albero che se ne mangi, tu vorresti diventare padrone della felicità o dell'infelicità, del tuo destino, del senso delle cose. Quindi con questo frutto tu non vuoi accettare di essere mortale, limitato, di avere la vita povera, il regalo com'è, la responsabilità di questa giornata, perché essa non torna più, tutto è limitato e tu sei responsabile di quello che fai. Adamo mangia di questo frutto del bene e del male, è il peccato d'origine, la pretesa di essere da te stesso colui che dice cos'è bene e cos'è male, giudici tu della vita, di dire che la vita è questo che io vivo, che è questo che io conosco, questa è la vita, io lo so, quei 4 soldi, un po' di salute, due giri in qua e là, è non accettare di vivere, ed è in fondo non volere obbedire a un altro che ti sta dando la vita come lui la dà. E non accettare che il segreto della felicità sta in lui e non in me. E decidere che la vita ha la povertà di cui noi siamo ricchi. Questo uomo che mangia di questo frutto è poveramente destinato a morire, non perché Dio si è arrabbiato o Dio è geloso, ma perché ha scelto la morte. Ha scelto la sua incredibile povertà di vita come il tutto. Tutto è qui. Morirà della morte disperata di colui per il quale la morte è la fine di tutto. E muore già adesso perché la vita è un continuo essergli portata via, un perderla paurosamente, cioè pieni di paura. E quindi questa vita che gli scappa via la risparmia prima di consumarla, di viverla, perché ha paura della morte. Allora quando Dio viene, Dio è testardo, Adamo lui non c'è. La sua è assenza di vivere, incapacità di esserci, è il peccato. È paura di stare alla presenza di colui che ti chiedeva di vivere. Ti sei nascosto dietro un albero, dietro un cespuglio, con la maschera addosso della vita, nei giochi falsi della vita. E là cominci a litigare anche con gli altri. E là non hai l'onestà di dire ho sbagliato, ho peccato. E nella società d'oggi tutti sono colpevoli di tutto, tranne me, io ho mai sbagliato. E siamo nudi, vergognosamente nudi, di una nudità radicale, quella che hanno scoperto Adamo ed Eva. Da soli, senza Dio, siamo profondamente nudi. Sotto i ricchi vestiti non c'è niente, non c'è umanità. Tocca agli altri. Io me ne sto nascosto dietro all'albero. L'unica cosa che ci potrebbe vestire cos'è? La misericordia, l'amore, la grazia di Dio che ci farebbe belli, generosi, vivaci e presenti. Ma cos'è all'origine che ci rende falsi, poveri e schifosamente poveri? Una grande menzogna che è questa. Dio è geloso. Io non ho bisogno di lui, io non sono mortale, io non ho peccato. Questa è la paura di vivere, in fondo è la tentazione più grande. Se questa descrizione fosse la descrizione di ciò che è l'uomo, e se il vero Dio è il Dio di Gesù Cristo, cioè quello che va perfino a morire in croce per te. Se questa non è una fiaba, allora l'Immacolata, la festa di oggi, cioè la storia di questa ragazza che vide squarciarsi il cielo e Dio farsi carne, che non ha mai mangiato di questo frutto del bene e del male, ma che dice con la fede che ciò che Dio dà è buono, che soltanto ciò che il Signore le dice è buono, che il suo destino, la sua felicità sta nelle sue mani, nelle mani di Dio, allora l'Immacolata è la storia di Maria, obbediente, fedele alla parola. E quando arriva la parola, ha paura, ma è la paura della fidanzata, eccomi, ci sono. E non diventa gelosa, ma tenera, in pace, libera, cioè accoglie la grazia di vivere, la forza di vivere. Se noi fossimo disponibili alla parola, la creazione ripartirebbe adesso in compagnia di Dio, non miracolosamente, magicamente, ma nell'attesa che la nostra vita sia raccolta tra il mistero di Lui che è venuto, il mistero della sua venuta, e il mistero del suo ritorno. Questo festeggeremo a Natale. Io, l'Assemblea e il Signore, ora, forse, se siamo stati attenti, attenti nel senso abbiamo messo lì il cuore libero di ascoltare, ora ci stiamo veramente incontrando. Per un attimo abbiamo avuto l'impressione che ci siamo incontrati. Don Marco mi ha fatto notare che le abbastanza frequenti commozioni di Don Sergio erano tante volte lo stupirsi di questa corrispondenza vitale, di questo incontrarsi tra le nostre storie private e la sincerità, la compassione, il coinvolgimento dell'Assemblea tra il nostro cuore e il cuore di Dio. E quella commozione era commozione di felicità. La Bibbia che prima abbiamo ascoltato non si è limitata ad essere oggetto di curiosità o di studio, di cultura, di spiegazioni. Se il nostro cuore si è aperto ad essa, essa ci ha plasmati e riplasmati, ha lavorato su di noi e attraverso noi sull'umanità. E ora, adesso, la Bibbia ci rende testimoni di un qualcosa di grande che qui proprio tra noi sta accadendo. Facendo memoria dell'ultima cena di Gesù, chiedendo al sacerdote di prendere in mano le nostre vite, il pane e il vino, frutto della terra e del lavoro umano, ci dice che Gesù ora si unisce profondamente a noi, diventando nostro cibo, un unico corpo con ciascuno di noi. Tutta la comunità qui presente viene costituita come il corpo di Cristo. È così che la Bibbia annuncia al mondo attraverso la comunità la salvezza del mondo, quel mondo che il tuo corpo e il corpo dei fratelli che fanno con te comunione rappresentano. Grandi cose di te si cantano, Maria, perché da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Signore. Stiamo finendo la celebrazione, cioè la liturgia di oggi, questo rivolgerci fraterno, comunitario e rituale a Dio è cominciato già presso il popolo ebreo e poi è proseguito presso i cristiani, colorandosi appunto con la storia di Gesù, quello che in queste celebrazioni viene detto, viene pregato, a poco è stato messo per iscritto. È diventato il libro della Bibbia. Questo scritto noi continuiamo a masticarlo, a impostarlo nella nostra avventura, a impastarlo nella nostra avventura umana. La Bibbia fa da lievito alla nostra storia. La liturgia, in un certo senso, ha visto nascere questo libro sacro, è stata la culla perché ha fatto nascere, che ha accolto questo libro. Ma è anche vero adesso il contrario. Una volta nata la Bibbia, è diventata l'anima, il perno della liturgia. Ogni liturgia cristiana deve sapere di Bibbia, deve respirare l'aria della Bibbia, lo spirito della Bibbia, perché sia capace di verità, di dialogare con la nostra vita, proprio perché la Bibbia è il testo al quale la parola di Dio si è intimamente legata. Dio può parlare in tanti modi, in modo particolare parla attraverso questo libro. Non tutti noi possiamo essere degli specialisti della Bibbia, ma se celebrando bene noi lasciamo che la Bibbia risvegli la nostra vita, se lasciamo che ciascuno e la comunità respiri questa parola di Dio, di sicuro, senza tante spiegazioni che per forza un itinerario come il nostro oggi ha dovuto fare, sperimenteremo ogni volta che il Signore ha incontrato il suo popolo.